Generazione Urrà. Tutti gli Urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.
Bentornati amici di Radio Bianconera, mercoledì 24 febbraio. Incredibile ma vero, torniamo a vivere un mercoledì senza partite ufficiali. Non capitava praticamente dalla fine di dicembre. Abbiamo vissuto l'intero gennaio e praticamente tutto febbraio, che si chiude tra qualche giorno, vedendo la nostra Juventus giocare due volte alla settimana, quindi nel weekend con il campionato e poi sempre impegni di Coppa, che potevano essere la Champions League come la settimana scorsa a Porto, la Coppa Italia che ha visto i bianconeri superare via via prima gli ottavi, poi i quarti, poi la semifinale contro l'Inter, e tanto per gradire anche la Supercoppa italiana, tra l'altro chiusa con una vittoria importante che ha dato il primo trofeo stagionale. Quindi fortunatamente, ma credo che fortunatamente lo diranno soprattutto Andrea Pirlo e i suoi ragazzi, un mercoledì più tranquillo per recuperare le energie, perché ce n'è veramente bisogno dopo questo lungo tour de force, e un altro che si avvicina, perché a partire da sabato, quando i bianconeri saranno di scena a Verona, inizierà di nuovo un altro tour de force con un turno infrasettimanale di campionato, poi il ritorno di Champions League, il ritorno degli ottavi di finale contro il Porto. Quindi vi dicevo, puntata di Generazione Urrà, oggi torneremo un pochino a trattare un po' temi sì, riferiti chiaramente al momento attuale della Juve, ma anche temi più generali, quindi possiamo distaccarci almeno per un'oretta dall'attualità senza dover pensare subito alla partita con il Verona. Lo faremo con due ospiti, un collega giornalista e anche esperto di tattica e di scouting nella prima parte, poi un ex bianconero nella seconda parte, soprattutto appunto avremo modo nella seconda parte di ripercorrere anche un po' il passato bianconero, visto che lui è stato protagonista del passato bianconero. Un saluto anche a Filippo, che vedo che sta già armeggiando con il telefono, quindi per chiamare il primo dei due ospiti, così parleremo non solo del, appunto, ripeto, del momento della Juventus dopo la vittoria di Crotone di lunedì scorso. Ne abbiamo parlato ampiamente ieri, quindi questa vittoria che ha permesso alla squadra di Andrea Pirlo di tornare provvisoriamente al terzo posto e soprattutto di recuperare i tre punti al Milan sconfitto nel derby contro l'Inter del fine settimana. Un Inter che in questo momento sta iniziando, almeno provando a iniziare una fuga, appunto, sperando che appunto i bianconeri riescano a recuperare punti, sempre tenendo conto che la Juventus, al contrario dei nerazzurri, alle coppe europee, quindi da cercare di portare avanti, perché abbiamo visto anche con i risultati di ieri, perché poi la Champions non si è fermata in questi due giorni, perché ci sono le altre partite con quello che è accaduto ieri, e fino adesso c'è un dato che poi chiaramente ne parleremo anche e soprattutto nella prima parte, che emerge da quello che è successo fino a oggi per quanto riguarda le gare di andata degli ottavi di finale. Un dato che purtroppo non è certo un dato incoraggiante per i bianconeri, che sono stati gli unici tra le teste di serie a non aver vinto l'andata degli ottavi di finale, perché in questo momento in sei partite che si sono disputate in attesa delle due di questa sera, che completeranno il quadro degli andata, appunto degli ottavi, si sono verificate cinque vittorie esterne, quindi cinque vittorie delle squadre che avevano chiuso in testa il girone di qualificazione, quindi sono entrati da testa di serie nel sorteggio degli ottavi, e invece una sola vittoria di una seconda classificata, che è il Porto, purtroppo. Quindi è così. Mi fa segno Filippo che ho in linea il primo ospite. Diciamo che con lui ripago un debito, perché ci eravamo sentiti giovedì scorso proprio all'indomani di Juventus Porto. Purtroppo le tempistiche, ma soprattutto un problema che abbiamo avuto, ci ha ridotto un po' lo spazio. Quindi mi fa piacere ritrovare anche qui a Generazione Urrà Francesco Federico Pagano. Ciao Federico. Ciao Francesco.
Ciao.
Ti dicevo, dovevamo recuperare perché abbiamo parlato poco la scorsa settimana. Siamo stati presi da quello che era successo nel post Juventus Porto. Chiaramente un po' di attualità la tocchiamo subito. Dai, lasciami le tue opinioni dopo aver visto la Juve contro il Crotone.
Ma diciamo che era una partita facile da vincere, che la Juve ha vinto davvero con il minimo sforzo, tenendo il massimo risultato. Non è però, secondo me, stata una Juve particolarmente brillante, ecco. Quindi diciamo il 3-0 è dovuto più al fatto che il Crotone in questo momento è poca roba, soprattutto dal punto di vista difensivo, e quindi chiaramente quando metti dei palloni in area e hai Ronaldo che è lì pronto a colpire, voglio dire, ovviamente una squadra come il Crotone fatica, però non è stata una grande Juve, ecco.
Non è stata una grande Juve, dicevo mentre ti introducevo, Francesco, probabilmente hai sentito, stavo facendo un po' riassunto delle partite di Champions, rimane questo cruccio, siamo gli unici delle teste di serie che sono usciti battuti nella giornata d'andata, ahi noi, però c'è il tempo di recuperare.
Sì, no, sicuramente è un dato molto significativo, anche perché comunque al di là di tutto, Fabio, bisogna dire che il Porto non era un grandissimo avversario, no? Nel senso, voglio dire, ieri ad esempio l'Atletico Madrid appunto ha perso contro il Chelsea, era già comunque una partita più combattuta, quindi poteva finire anche con una vittoria dell'Atletico, nessuno avrebbe detto niente. Onestamente invece la Juve che perde con il Porto sicuramente fa più notizia, perché il divario tra le due è molto più ampio.
O diciamo che magari un divario che noi ci aspettavamo o speravamo che fosse così, perché poi c'è sempre il rischio anche all'indomani del sorteggio, che eravamo tutti contenti, tutti felici, poi invece il Porto è una di quelle che in Champions è un cliente affezionato e le gare vanno poi giocate vinte.
Sì, no, sicuramente è chiaro che poi giustamente il calcio è bello perché è questo, e quindi poi i pronostici possono essere sovvertiti anche in maniera abbastanza semplice, però ti dico la verità, dal mio punto di vista da osservatore esterno io vedo più una Juve che è poco brillante, quindi in qualche modo si è fatta del male da solo, che non un Porto irresistibile. Io penso che una Juve che gioca al 100% delle sue possibilità, non dico che lo batte facilmente il Porto, però insomma sicuramente è ben favorita.
Eh sì, poi soprattutto magari una Juve un po' più completa rispetto alla gara di andata, sperando appunto che in queste due settimane a questo punto, Pirlo riesca a recuperare un po' di gente. Francesco,
sì, assolutamente.
Infatti, Francesco, allora dai, ti avevo chiamato perché dovevamo fare un discorso un po' più ampio, uscire un po' dall'attualità. Purtroppo, come dicevo la settimana scorsa, ci siamo lasciati prendere e giustamente non si poteva fare diversamente dal post di Porto Juventus. Volevo trattare con te questo tema perché è uno dei temi soprattutto riguardanti la comunicazione, i social, un po' sulla bocca di tutti, almeno quelli soprattutto che lo fanno di ruolo o di lavoro, ma che ci stanno molto attenti, e stiamo parlando di Clubhouse. Probabilmente anche molti di quelli che ci ascoltano hanno sentito parlare o che cos'è questo nuovo social tutto vocale. Te lo lascio introdurre perché ho visto che sei molto attivo e stai imparando ad usarlo anche molto bene.
Sì, diciamo che personalmente era un social che aspettavo praticamente da quando esistono i social, nel senso che fino ad oggi si è sempre puntato molto di più sulla scrittura o comunque sulle immagini, che fossero foto o video, mentre invece appunto questo nuovo social dà spazio e dà rilevanza soltanto alla parola appunto proferita proprio vocalmente, diciamo, no? Quindi appunto c'è la possibilità di creare delle room, che possono essere un room diciamo free oppure room tematiche, e le persone entrano e si scambiano quattro chiacchiere in amicizia, voglio dire. Diciamo che poi chiaramente può essere utilizzato in modi diversi, e quindi appunto da un certo punto di vista puoi fare room in cui interagisci con le persone che entrano, appunto, e mi è già capitato anche di conoscere persone molto interessanti. Ad esempio a me interessa molto lo scouting perché me ne occupo per lavoro, e quindi mi è capitato di conoscere degli scout anche di squadre di Serie A oppure scout che operano all'estero, eccetera, e quindi chiaramente ti dà proprio l'opportunità di scambiare opinioni con professionisti del tuo settore in una maniera fresca, mi verrebbe da dire. Oppure appunto fare come sto facendo anche io stesso, creare dei veri e propri format, e quindi noi appunto tutti i lunedì e giovedì sera creiamo questo Sciabola Talk in cui portiamo dei personaggi del mondo del calcio. Domani sera ad esempio avremo Chicco Evani, vice allenatore della nazionale, in diretta con noi, e quindi chiaramente anche questa cosa, Fabio, ci permette poi di ridurre le distanze, no? Perché noi siamo abituati a vedere personaggi come Evani o Parolo in televisione intervistati dai giornalisti. Dentro Clubhouse le persone che ascoltano possono anche intervenire e parlare direttamente con, diciamo, i loro idoli.
Allora, Allora ti faccio subito questa domanda, perché hai citato Marco Parolo della Lazio, perché mi ha molto incuriosito quando l'ho visto ospite. Te volevo chiederti, non dico tanto come ci sei arrivato, ma quanto come la società Lazio ha contribuito a tutto questo, cioè lo ha lasciato fare, lui ha chiesto permessi, perché è un discorso che secondo me verrà molto portato in avanti nelle prossime settimane riguardo i club.
Sì, sicuramente, diciamo appunto che in questo momento ho già notato, no, che c'è un po' questo doppio binario, cioè da un certo punto di vista i giocatori si sono avvicinati a questo nuovo social chiaramente con curiosità, e c'è chi si è messo ad usarlo come se fosse un social qualsiasi. Ovviamente però con il fatto che nel momento in cui tu entri in una stanza e inizi a parlare liberamente di qualcosa, c'è sempre la possibilità che qualcuno poi riporti le tue parole, perché è vero che su Clubhouse non si può registrare, ma chiaramente chi ti ascolta poi facilmente può riportare su Twitter, Facebook o tutti i vari social le tue parole, no? E quindi so che qualcuno già ha avuto anche dei problemi da questo punto di vista. Noi invece appunto, non avendo creato delle stanze diciamo un po' a caso in cui sono capitati dei giocatori, ma avendo proprio creato, volendo provare a creare insomma un format e diciamo invitando ufficialmente, poi anche pubblicizzando questi eventi, chiaramente passiamo attraverso l'ok della società, quindi inevitabilmente Parolo abbiamo potuto averlo soltanto perché alla Lazio questa cosa andava bene, insomma.
Infatti, anche perché l'altro giorno, per curiosità, adesso io ammetto che l'ho scaricato già 2 o 3 settimane fa, poi lo sto guardando un po' a debita distanza, perché è una di quelle cose che è un'arma di distrazione di massa, perché nel momento in cui rimane invinghiato poi rischi di passarci l'intera giornata. Però l'altro giorno, per puro caso, mi sono imbattuto in una stanza dove stava parlando Douglas Costa, ed era proprio lui. L'ex bianconero, mi è venuto in mente che una cosa così 6 mesi fa o un anno fa, quando era la Juve, non l'avrebbe mai fatta.
No, assolutamente. Infatti, allora, io guarda, da questo punto di vista, diciamo, vabbè, io lavoro a tutt'altro livello rispetto alla Serie A, quindi chiaramente non è paragonabile, certo. Però se fossi in Serie A io personalmente assolutamente darei delle regole rigidissime, sì, di utilizzo dei social ai giocatori. Però questo chiaramente vale per Clubhouse, ma vale anche per Instagram o per qualsiasi altro social, no? Abbiamo visto anche, Fabio ti ricorderai, quando c'è stato il problema tra Papu Gomez e sì, Gasperini, Gomez che scriveva su Instagram certe cose, ha creato malumore, ha creato maretta, i tifosi non contenti, eccetera, no? Quindi voglio dire, non serve per forza Clubhouse per creare dei problemi, ma bastano tutti i social. Per cui da questo punto di vista, secondo me, assolutamente Clubhouse va regolamentato da parte delle società come qualsiasi altro social. Chiaro, ripeto, noi infatti da questo punto di vista assolutamente ci teniamo i rapporti, chiaramente con i giocatori che invitiamo, con le personalità diciamo che invitiamo e con i club, perché non vogliamo comunque creare del danno a nessuno, tant'è vero poi, non so tu quando c'è stato Parolo quanto sei riuscito a seguire, ma comunque abbiamo insomma cercato anche di selezionare un po', no, gli argomenti di cui parlare, perché comunque, ripeto, non volevamo neanche mettere il ragazzo che peraltro veniva dalla partita contro l'Inter, in cui aveva avuto diciamo quell'incontro scontro con Lukaku, non lo volevamo neanche mettere in difficoltà, perché la nostra intenzione appunto è di far conoscere in quel caso Parolo un po' anche per la persona che è, le idee che ha, eccetera eccetera, non tanto parlare dell'attualità, insomma.
Ecco, diciamo che poi una delle cose positive che ho notato è intanto prima di tutto che il moderatore ha la possibilità intanto di invitare chi parla, quindi non è che tutti hanno libertà di parola, questo passiamo il gioco di parole, ma è trattato, quindi visto che fino a questo momento, poi chiaramente bisogna vedere in futuro come si sviluppa, anche quando ci saranno più iscritti, perché al momento sono già 8 milioni nel mondo, sono già tantissime, ma fino a quando rimane una piattaforma riservata solo agli utenti Apple è molto ridotto, perché poi uno dei problemi chiaramente dei social degli ultimi anni, non possiamo nasconderci, è quello degli haters, dei contestatori, tutto. C'è il rischio che possano entrare qua, o probabilmente già come è stata strutturata forse si riuscirà a tenerle un po' più a bada?
No, beh, allora sicuramente arriveranno, e arriveranno in frotte non appena l'iscrizione a Clubhouse sarà libera per tutti. Però appunto, come dicevi tu, c'è la possibilità di moderare, quindi innanzitutto tu decidi a chi dare la parola, a chi no. Per cui nel momento in cui vedi che c'è un personaggio che magari ti è già capitato di incontrare in altre stanze, che sai che tipo di taglio dai ai suoi interventi, puoi anche eventualmente non dargli proprio la parola. E poi comunque nel momento in cui uno parla, se parte e inizia a insultare, tu gli puoi spegnere subito il microfono e lo sposti da speaker a, diciamo, utenza normale. è chiaro che appunto non puoi sapere preventivamente che cosa uno dirà, per cui non ti nego che ad esempio quando abbiamo avuto Parolo, l'idea di dare parola, scusami il gioco di parole sempre, però l'idea di dare parola a un tifoso che non conoscevo, sai, comunque magari ti arriva il romanista che vuol fare il simpatico e inizia, no, a fare qualche coro da stadio poco carino nei confronti di un giocatore della Lazio, quindi questo, ripeto, non lo puoi sapere a priori, però secondo me è un po', diciamo, il bello e il brutto di questa piattaforma. Ti dico, comunque a me personalmente sta anche tenendo compagnia, perché per dirti, quando sono in giro per lavoro in macchina eccetera eccetera, ogni tanto mi capita, apro una stanzetta per parlare di calcio, entrano 5-6 persone, fai conoscenza, ripeto, secondo me è anche un modo proprio carino di passare del tempo, diciamo, che libero che puoi avere.
Eh sì, è praticamente è un competitor di noi radiofonici, perché chiaramente è capitato poi anche a me, quindi è un'esperienza che ho vissuto anch'io, magari in macchina invece di ascoltarti la classica trasmissione radiofonica o l'audiolibro o il podcast, perché poi sono di queste altre cose che stanno prendendo piede, e puoi ascoltarti direttamente una stanza che poi alla fine è niente meno che poi una chiacchierata, come se fosse una chiacchierata radiofonica.
Sì, esatto, diciamo che in un certo senso può essere come una radio, chiaramente dipende dalle stanze in cui entri, no? Quindi per dire, finisci dentro una stanza appunto in cui c'è una personalità, allora chiaramente diventa difficile poter interagire, o magari riesci a interagire soltanto per, diciamo, un minuto o due minuti per dire la tua, però altrimenti diventa, è proprio una questione di interattività, no? Quindi sai, magari ascoltare la radio è comunque una cosa abbastanza passiva, in cui tu sei lì, ascolti e basta, invece entrare in una stanza in cui puoi continuamente intervenire, dire la tua, dibattere eccetera, è proprio un'esperienza diversa, da questo punto di vista più coinvolgente. Io comunque non credo che diciamo le radio avranno vita breve, no, perché è arrivato Clubhouse, nel senso che proprio sono due mondi diversi, e quindi giustamente semplicemente ci sarà chi a volte preferirà una cosa, altre volte preferirà l'altra.
Assolutamente d'accordo con te, Francesco. Giustamente hai citato tra spettatori attivi e passivi, chiaramente più si va avanti nel tempo più i social sono attivi, perché abbiamo visto Twitter, abbiamo visto anche Telegram che utilizziamo molto, c'è sempre più l'idea di fare intervenire la gente, e nel mondo del calcio ha trovato terreno fertile, visto che siamo un popolo da 60 milioni di commissari tecnici, vuoi negare a qualcuno la possibilità di dire la propria?
No, infatti, anzi, guarda, io sono appunto attivo sui social ormai da almeno una decina d'anni, e questa cosa me ne sono assolutamente accorto già da tempo, ovvero sia appunto il fatto che le persone vogliono assolutamente interagire, in qualche modo rendersi protagoniste, e appunto mi sono anche reso conto che anche su Clubhouse, nel momento in cui non riesci a far intervenire tutte le persone che vogliono intervenire, scema abbastanza facilmente la loro attenzione, quindi appunto magari prendono ed escono anche dalla stanza, no? Perché mi sembra proprio appunto una situazione dove non vogliono utilizzarla come una radio, tra virgolette, ma vogliono spesso utilizzarla proprio per un'interazione, no? Per trovare un'interazione, quindi essere loro protagonisti della comunicazione e non soltanto ascoltatori passivi.
E a questo punto che fine faranno i media tradizionali? Perché poi alla fine ogni volta che ci sono queste, si va avanti negli anni, e purtroppo i media tradizionali perdono colpi, purtroppo i giornali lo stanno facendo già da tempo, anche per la gente legge molto meno, e purtroppo già solo il tema di questa trasmissione, che è dedicato a Rai-Juventus, ce lo siamo già giocati, quindi i media tradizionali devono veramente riadattarsi più che mai se vogliono continuare a esistere.
Sì, assolutamente, devono proprio ripensarsi da questo punto di vista, no? Ti dico, io ho lavorato per 3 anni in una TV locale qui in provincia di Varese, e già, ormai sono arrivato quasi 10 anni fa, e si parlava già all'epoca di in qualche modo reinventare la televisione, perché comunque una cosa che io dicevo ai miei capi già all'epoca era, diciamo, il palinsesto tradizionale televisivo, per quello che mi riguarda, cioè si confà poco, no, alle mie esigenze, perché comunque sono in giro tutto il giorno eccetera eccetera, se perdo una cosa ho bisogno di poterla recuperare on demand, di fatto, no? Una cosa questa che chiaramente può valere anche per le radio, perché chiaramente appunto se io voglio ascoltare te, Fabio, però non ho la possibilità di farlo in live, poter avere un podcast che mi ascolto quando voglio chiaramente è comodo, no? Per cui sicuramente da questo punto di vista i media tradizionali devono assolutamente reinventarsi.
Eh sì, diventa forse un po' più complicato per i giornali, come dicevamo prima, perché il giornale poi già già di suo, chiaramente nel momento in cui è stampato tu non puoi più modificarlo, e già quando esce al mattino tutte le notizie della notte sono già andate, e poi anche l'aggiornamento delle stesse notizie man mano che si susseguono diventa poi complicato seguirle. Dovrà diventare una cosa diversa, quindi più attualità, più commento, meno attualità a questo punto.
Sì, assolutamente, diciamo, nella versione cartacea è chiaro che nel momento in cui esce il giornale le notizie che ci sono su sono già vecchie, perché tutti noi abbiamo accesso a internet e quindi chiaramente abbiamo già letto tutto, tutta l'attualità l'abbiamo già letta prima che andiamo a comprare il giornale. È vero però appunto che c'è comunque anche la parte su internet che può essere sfruttata dai giornali cartacei tradizionali, chiaramente appunto con articoli magari a pagamento, piuttosto che poi insomma quelle sono formule che dovranno vedere un po' gli editori come approcciare, però appunto io penso che da questo punto di vista il giornalismo sull'attualità possa comunque essere portato dalla carta stampata su internet con vari mezzi. Poi sì, chiaro che invece per quello che riguarda la carta stampata in quanto tale mi sembra che possa essere più il commento, tra virgolette, il futuro.
Francesco, Federico Pagani, abbiamo ancora un minuto e te lo lascio dedicare, visto che Ura Juventus, se hai tu un ricordo di Ura Juventus.
Basti, guarda, quando ero piccolo io leggevo tantissime cose e quindi mi è capitato appunto di leggere anche Ura Juventus, nel senso che poi era qualsiasi mezzo, appunto una volta non c'era internet, no, quando ero piccolo io, e quindi qualsiasi mezzo avessi per potermi informare sulla mia passione era benvenuto, per cui ogni tanto andavo in cartoleria con mio padre e valigiavo la cartoleria, insomma.
Fantastico, allora vedi che noi siamo ancora di quella generazione che è cresciuta con Ura Juventus, purtroppo quelli di oggi non è così. Infatti il mio più grosso rimpianto alla fine è quello di pensare che non ci sarà mai un Ura Juventus con un Cristiano Ronaldo in copertina, perché è arrivato quando il giornale era finito, e queste sono le conseguenze del tempo, purtroppo.
Sì, no, questo sicuramente, diciamo, da questo punto di vista è sicuramente un peccato, perché certe cose si sono perse. È anche vero, Fabio, che poi ci sarà qualcos'altro e per le nuove generazioni sarà magari anche meglio, insomma.
Infatti, sono praticamente le 9:30, grazie mille Francesco, Federico Pagani, avevamo questo debito da pagare, l'abbiamo fatto, chiaramente Radio Bianconera è qua, che ti aspetta quando vuoi, siamo qui a braccia aperte ad attenderti. Grazie mille Francesco.
Grazie mille Fabio, gentilissimi.
Grazie. Grazie mille. Con questo intervento di Francesco Federico Pagani chiudiamo qui la prima parte di Generazione Urrà. Ci sentiamo tra qualche minuto con il nostro secondo ospite. Faremo un bel tuffo nella storia bianconera. Rimanete collegati con noi.
Generazione Urrà.
Bentornati, seconda parte di Generazione Urrà. Fabio e Elena dagli studi di Torino insieme a Filippo Amedeo. Grazie a chi ci ha seguito nella prima parte, chi ci ha scritto al 340-5425-324 attraverso Facebook. Rispondo ad un amico, Daniele da Roma, che ci ha scritto: buongiorno Fabio, avrei una domanda, ma se la Juve quest'anno non dovesse vincere lo scudetto, dovesse arrivare terzo o quarta nella prossima, saremmo ancora a testa di serie? Allora, non conta nulla l'aver vinto o meno lo scudetto, conta quelli che sono i piazzamenti negli ultimi anni nelle competizioni europee. Bisognerebbe quindi andare a controllare quanto è successo negli ultimi anni in Champions League. Certo che se l'andazzo dovesse essere come nelle ultime tre stagioni, uscire ottavi o massimo nei quarti di finale, il ranking comincerebbe a scendere, però considerando che appunto anche solo nel quinquennio di Massimiliano Allegri la Juve ha raggiunto per 2 anni la finale, direi che come numeri siamo abbastanza avanti. Magari lo chiederò al secondo ospite, che di Champions League se ne intende, perché è uno di quelli che la Champions League l'ha vinta, quindi è per me un grande piacere avere qua ospite a Generazione Urrà a Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo.
Ciao Fabio, buongiorno, ciao.
Michelangelo, era doveroso chiamarti oggi, anzi avrei dovuto farlo ieri, perché il 23 febbraio è una data che da 29 anni è entrato nella tua storia, quindi ci tenevo a rivivere con te quel momento.
Grazie. Insomma, sono passati qualche mese, diciamo, da quella data. Sì, è stata una bella esperienza, un bel ricordo adesso.
Beh, ricordiamolo, dai. Tanto, visto che molti sono giovani, magari non se lo ricordano, 23 febbraio 1992 Michelangelo Rampulla segna di testa in un Atalanta cremonese ed entri di fatto nella storia del calcio italiano, e non solo italiano.
Sì, perché era la prima volta che un portiere faceva gol su azione, quindi ha avuto una risonanza mediatica abbastanza forte. però sono contento che dopo altri colleghi siano riusciti a emulare questa azione, anche se è una cosa insomma bella, però questo non è il fatto che la tua sì, un pochettino non posso dire disperati, cioè alla ricerca di un pareggio, di un punto che può permetterti di salvarti, quindi è un'azione bellissima per quanto riguarda il portiere, ma è un'azione che per la squadra è vicina alla disperazione, nel senso che stai perdendo e continui a perdere e cerchi in tutti i modi di recuperare la partita.
A meno che non succeda come può succedere magari in Champions League, quando ti trovi a un minuto dalla fine che stai per essere eliminato, un gol ti dà la qualificazione, quello sarebbe tutt'altro che una disperazione, però magari un po' più...
Il fatto che il portiere debba andare avanti è per il semplice motivo che la squadra non riesce a segnare.
Michelangelo, allora io ti ho, chiaramente questa è una data storica, ma perché questa partita io me la sono andato a rivedere, a ripercorrere, proprio perché visto che un paio di settimane fa avevamo avuto il doppio incontro contro l'Inter di Coppa Italia, e siccome proprio in quel 1992 la Juve si era trovata a giocare contro l'Inter in Coppa Italia, e tra l'altro era proprio quella partita, quando tu hai segnato a Bergamo, era proprio tra l'andata e il ritorno, e sono andato a scoprire che quelle sono state le prime due partite del tuo amico Angelo Peruzzi con la maglia della Juve.
Bene, è una bella situazione. Poi Angelo ha fatto la storia della Juve ed era all'inizio, non mi ricordo, allora aveva 22 anni, era un giovane promettente portiere, poi ha dimostrato tutte ha mantenuto tutte le promesse che si dicevano su di lui, io me lo ricordo perfettamente questo.
Anzi, credo che proprio avesse compiuto 22 anni in quei giorni, perché adesso tu, visto che ci hai vissuto tanto tempo, credo che
festeggiavate sempre.
Era proprio di quel periodo lì. Ti chiedo una cosa, Michelangelo, 1992 è anche una serie TV con Stefano Corsi, non so se avevi avuto piacere di vederlo, è una bella serie TV che era andata in onda su Sky, ma volendo 1992 è un po' anche una serie che poteva essere dedicata a te, perché è stato veramente il tuo anno forse più importante, perché a parte il gol che avevi fatto, che è quello che rimane nell'immaginario collettivo, ma quell'anno avevi parato dei rigori e poi soprattutto arrivi alla Juventus.
Sì, è stato un anno particolare, anche se poi alla fine con il Cremonese siamo retrocessi purtroppo, però sì, dopo aver fatto il gol nella partita di Bergamo contro l'Atalanta, due partite dopo abbiamo giocato a Verona e nella stessa partita ho parato due rigori e anche lì abbiamo portato a casa il risultato. E quindi insomma è stato un anno fantastico, e poi insomma coronato con l'arrivo a giugno alla Juventus. Sì, è stato effettivamente un bell'anno quello.
E visto che ti dicevo prima che avevo ripercorso i mesi proprio di quel periodo, e poi ce lo siamo anche raccontati ieri quando abbiamo telefonato, e quel gol tu l'hai fatto praticamente nella settimana in cui era scoppiato il caso Tangentopoli. In quella settimana eri ancora più famoso di Antonio Di Pietro, poi magari nelle settimane successive non so, ma in quella lì di sicuro sì.
Vabbè, a livello calcistico, forse a livello insomma, politico e di giustizia un po' meno, anche se credo che anche Di Pietro fosse un tifoso juventino.
Due
tifosi juventini alla ribalta, ecco, nel campo sportivo è un altro campo più importante.
E beh, ma anche perché siamo talmente tanti, poi alla fine diventa anche un po' più
sì, è più facile che ci siano tanti tifosi juventini dappertutto.
Infatti. Michelangelo, dai, allora ti faccio raccontare quel 92, come mi hai detto, con l'arrivo a Torino. Tu ci arrivi come un po' un coronamento di un tuo sogno, perché tu hai sempre confessato, l'hai detto anche adesso, tifoso juventino. Cosa voleva dire per te in quel momento indossare la maglia della tua squadra del cuore e arrivarci questa volta da acquistata e non dover fare il provino?
Sì, beh, io ero stato a 10 anni, a 11 anni nel settore giovanile, nel NAG di Pedrale, alla Juventus, ma ero troppo giovane per rimanere lontano da casa, poi sono voluto tornare a casa giù in Sicilia. Poi sono andato a fare un provino alla Juve quando avevo 16 anni, e anche se il provino era andato abbastanza bene, ho detto che erano già coperti per quegli anni, per quell'anno lì del 62, cioè i nati del 62 erano coperti a 7 giorni della Juve. E poi sono arrivato a 30 anni, forse a coronamento di una credo di una buona carriera fatta in campionato di Serie A e Serie B. Forse è arrivato il momento in cui meno me l'aspettavo, sinceramente. Pensavo di all'inizio del 91-92 pensavo di chiudere la carriera a Cremona, nella Cremonese, e invece poi, come hai ricordato tu prima, sono successe delle cose, insomma, no? Che mi hanno un po' messo la ribalta, e allora si sono accorti, diciamo, che non avevo 40 anni ma avevo ancora 29-30, per cui avevo ancora molto da dare. Devo ringraziare la Juve, Trapattoni, che mi ha voluto come vice Peruzzi, per un discorso di, come posso dire, di sicurezza dietro a un ragazzo giovane che non si sapeva se poteva diventare quello che poi è diventato. Allora, come essere preso come una valvola di sicurezza mi ha fatto piacere. Non so se è stato solo questo a farmi accettare la Juventus, ma credo che all'80% abbia inciso il fatto di essere tifoso della Juve, di essere arrivato a una squadra del cuore. Mi ha fatto decidere di andare alla Juve, sapendo di giocare meno rispetto agli altri anni, però ne valeva la pena, e ne è valsa la pena.
Ne valsa la pena anche perché stavi già pensando alla chiusura di carriera nella Cremonese, e poi invece nella Juve ci sei rimasto per tantissimo tempo, e non solo poi da giocatore, perché poi un'avventura che
poi
è durata...
Alla fine sono stati 18 anni fantastici, perché come giocatore, come calciatore, abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere in 10 anni straordinari, e poi gli altri 8 anni nel settore giovanile abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere, per cui, insomma, sono contento. 18 anni e tantissime vittorie, sia a livello di calciatore che poi a livello di allenatore e di dirigente sportivo.
Michelangelo, visto che appunto questa si chiama Generazione Urrà, questa trasmissione dedicata a Urrà Juventus, visto che quando sei arrivato alla Juve, cosa significava per te vederti messo su Urrà Juventus da protagonista?
Ma io c'ero già stato su Urrà Juventus, e tu non lo sai questo?
Nel senso
che io sono stato abbonato a Urrà Juventus per 10 anni.
Ah, beh, quello lo sapevo, sì, ma...
Sì. Esatto, dal 69 al 79 sono stato abbonato alla Juventus. Il mio primo numero era un, credo, se non vado errato, adesso è passato tanto tempo, era febbraio 69, per cui ricorre anche questo mese l'anniversario del mio primo numero di Juventus. Avevo 7 anni, in copertina.
Michelangelo, non ti sento più, forse abbiamo dei problemi. Proviamo a richiamare Michelangelo, forse è caduta la linea, mentre appunto Michelangelo ci stava raccontando dei suoi trascorsi da lettore di Urrà Juventus, così come tanti bambini, come è stato anche Francesco Federico Pagani, che abbiamo avuto piacere di ascoltare nella prima parte, o come tanti di voi so che ci avete scritto in questi mesi durante questo appuntamento, che tanti bambini hanno avuto il piacere di crescere leggendo Urrà Juventus, chiaramente magari in annate in periodi un po' diversi rispetto a quello in quello attuale, quando poi Urrà Juventus era veramente una fonte in cui ci permetteva di seguire di più la Juve, che era seguita magari solo dai giornali e da quelle poche TV che c'erano. Mi fa segno Filippo che l'abbiamo riavuto tra noi. Michelangelo, rieccoci.
Non so dove ero rimasto.
Mi dicevi che avevi comprato il primo numero nel febbraio del 69.
Sì, esatto. C'era Sandro Salvatore in copertina. Sì. Poi ho mandato la foto con la macchina di mio papà, che era una 600 con le strisce bianco-nere. Nelle ultime pagine c'erano le foto dei dei amici lettini, e ci sono anch'io, probabilmente. Adesso non mi ricordo quale anno è stato, però era in quegli anni, i primi anni 70.
E allora adesso armeremo i nostri collezionisti, perché abbiamo tra gli ascoltatori almeno 3-4 che hanno tutta la collezione. Andremo a ricercare quella foto, che la vogliamo assolutamente vederla. Michelangelo, vengo un po' all'attualità, visto che si sta parlando della Juve, che adesso siamo in attesa della partita del 9 di marzo contro il Porto, perché sì, chiaramente quello sarà un po' l'appuntamento fondamentale, anche se il campionato è ancora da rimontare. Che consigli puoi dare, visto l'esperienza che avete vissuto voi, perché poi la vostra Juve era abituata ad arrivare fino in fondo? C'è un segreto per farlo?
Ma non so se esistono segreti. È quello di giocare le partite sempre al massimo, con tutta la voglia di vincere che sia dentro. Io credo che si può parlare di segreto, è quello il segreto, è quello di sapere di vestire una maglia gloriosa e importante come quella bianconera e di dare il 120% in tutte le partite, senza pensare di poter recuperare o conservare energie in altre partite per le prossime partite. Devi dare il massimo. Il 2-1 è un risultato che ci può stare, nel senso che basta un gol per passare il turno, per cui bisogna fare attenzione, perché ci sono tante cioè non lasciar passare troppo tempo per cercare di aggredire l'avversario, nel senso che magari si fanno tanti pensieri, cioè, no, aspettiamo, cerchiamo di non prendere gol, tanto un gol ci basta, però dopo più passa il tempo più le energie diminuiscono, e per cui sai, diventa poi difficile, no, cercare di far gol. Per cui la Juve deve attaccare, deve andare, non dico all'arrembaggio, ma deve essere pressante nel cercare il risultato e dire che qui insomma non c'è niente per nessuno, non si passa. Per cui credo che sia questo l'unico segreto da poter fare, senza pensare a troppi tatticismi o robe tecniche. In questi casi si va di forza mentale, voglio dire, in quel senso lì. E la Juve ha tutta la capacità per poterlo fare, per cui 2-1 insomma è una bella porta aperta, nel senso che non è se fosse stato 2-0, anche 1-0, sai, perché tu fai un gol 1-0, devi andare tempi supplementari alla fine, invece 1-0 qua tu passi il turno. Però io credo che la Juve abbia tutte le qualità e la possibilità per poter chiudere la partita, non dico abbastanza in fretta, ma di poterla chiudere, non dico e neanche facilmente, ma se ci mette il 120% sicuramente diventa facile.
Come si dice in questi casi, bisogna mettere anche il cuore. Senti, a proposito di cuore, questa sera c'è un Atalanta-Real Madrid. Che effetto ti farà vedere sulla panchina due amici, perché sono due tuoi amici, Zinedine Zidane su quella del Real Madrid e Gianpiero Gasperini su quella dell'Atalanta?
Guardare questa partita per me è una bellissima sensazione, perché con Zizou abbiamo passato tanti anni insieme da calciatori, e è stato bellissimo. Poi per aver giocato con il giocatore, uno dei calciatori più forti di sempre, è una bella cosa. E poi con Gianpiero siamo amici da sempre, praticamente da quando ho smesso nel 2002, che io ho cominciato con lui come allenatore dei portieri nella sua primavera. E è stato veramente, come posso dire, un buon inizio per me, nel senso che già Gianpiero era tanti anni che era nel settore giovanile della Juve, e io lo avevo affrontato da calciatore quando lui giocava nel Palermo, nel Pescara, e poi l'ho conosciuto da allenatore, insomma è veramente un amico. E vederli in una partita così importante, uno nel Madrid e l'altro nell'Atalanta, cioè uno si pensa che il Real Madrid gioca contro la Juve, Milan, Inter, e invece contro l'Atalanta, e un Atalanta di questo livello, mi fa enormemente piacere.
Diciamo che infatti, anche l'Atalanta, come, visto che siamo partiti da un Atalanta cremonese, in questi 29 anni ne ha fatta tante di strada.
Sì, effettivamente sì, devo dire che tanto merito va a Gianpiero, al suo staff, a Gritti, che è il suo secondo. Poi non dimentichiamo che c'è anche preparatore atletico, Luca Trucchi con lui.
Sì.
Insomma,
c'è anche Bensbo che tu conosci bene. Quindi...
C'è anche Bensbo che si è unito all'ultimo, sì, nell'ultimo periodo, e che tutto questo ha dato dei grandi risultati.
Sì.
Merito, grande merito a Giampiero.
Michelangelo, approfitto prima di farti l'ultima domanda, è arrivato un messaggio tra l'altro proprio dalla tua Sicilia, Carmela da Ragusa, che ti dice: un piacere ascoltare Michelangelo, lo voglio ringraziare per tutto quello che ha fatto per la Juve e nella Juve, lui è proprio uno da Juve, grazie per sempre.
Prego, no, ma d'altronde, sai, quando sei anche tifoso di una società, di una squadra e ne fai parte per 18 anni, dai più di quello che fosse nelle tue capacità, quindi è questo che intendevo prima, quando uno deve dare tutto, il 120% è questo in una partita, è il fatto di sentirla tua la maglia, e io sono contento e onorato di averla sentita mia.
Michelangelo, ancora 5 minuti per tenerti in nostra compagnia. Voglio chiederti due cose che sono un po' due cavalli di battaglia, un po' del mio programma. Uno, su cui credo di sfondare una porta aperta, e forse non è il modo migliore per dirla ad un portiere, ma è sul fatto che il calcio probabilmente si è preso sempre troppo sul serio e continua fin troppo a prendersi sul serio. Non pensi che stiamo un po' peggiorando da questo punto di vista?
Sì, d'altronde... non lo so, peggiorando, è brutto sempre parlare ai miei tempi e ai miei tempi, però effettivamente è così, nel senso che quando gli interessi economici vanno al di là, diventano troppo grandi, ci si prende un po' troppo sul serio. Non dimentichiamo che il calcio è un gioco e così dovrebbe rimanere, però ripeto, quando gli interessi economici sono tanti e grandi, diventa complicato, e questo sta diventando il calcio da parecchi anni a questa parte.
Perché poi l'impressione è che stiano frenando, uso questa parola, anche un po' quelli che sono oggi i colleghi, quello che tu rappresentavi una volta, perché a me viene sempre, sarà che sono cresciuto nell'epoca di mai dire gol, però a me faceva sempre sorridere il fatto come voi partecipavate in maniera anche simpatica. Mi è venuta sempre in mente una scena, perché è stato mio ospite Valerio Rimino quando c'era stata quella puntata in cui diceva che Tranfolanti doveva essere l'allenatore della Juve, e tutti voi, ma stiamo parlando di Baggio, di Vialli, di tutto il gruppo, avevate partecipato a questa cosa qui. Oggi mi sembra un po' più difficile vederlo.
Sì, era un calcio un pochettino diverso. Uso una parola inflazionata, forse un po' più romantico. Certamente... anche il tifoso stesso si identificava nel calciatore, nella giocata del calciatore. Adesso, come hai detto tu, gli interessi sono altissimi, si pensa a vincere, non si pensa più al calciatore in se stesso, a parte gli ultimi rimasti come può essere Ronaldo, che poi il Ronaldo della situazione non è che sia così romantica come è un grandissimo professionista, un grandissimo fuoriclasse, il più grande. Però se tu pensi a Roberto Baggio, a Del Piero, a questa gente qua, Vialli, Ravanelli, Peruzzi, insomma, certo ti viene un po' di nostalgia per noi che l'abbiamo vissuta, e per i tifosi dell'epoca. Adesso si è un po' più, forse, lasciami passare il tempo, un po' più industrializzato.
È vero.
Pensavo che... indiscriminato.
Pensavo che invece del nome di Ronaldo mi facessi il nome di Gigi, perché comunque lui è ancora lì e non molla.
No, vabbè, Gigi è l'ultimo insieme a Giorgio, di quel famoso calcio romantico, perché non dimentichiamo che questi due ragazzi sono rimasti anche in Serie B. Certo, non sono rimasti, voglio dire, quelli che sono rimasti in Serie B non è che sono rimasti gratis, sono rimasti insomma però sono rimasti, altri invece sono andati via e loro invece...
Forse di nuovo caduta la linea, mannaggia, e siamo proprio sul finale, spero di riuscire a collegarci almeno per fare l'ultimo saluto, tanto eravamo praticamente in conclusione, mi dispiacerebbe chiudere senza fare un saluto anche a nome di tutti gli ascoltatori che ci hanno... ascoltato durante questa chiacchierata. Vedo che continuano ad arrivare i messaggi, perché poi, come vi dicevo, fare un tuffo nel passato con un personaggio che la storia della Juve l'ha fatta e come ha scritto giustamente Carmela, l'ha fatta da juventino vero, perché poi sentite anche dalle sue parole, traspare sempre tantissima juventinità, ma adesso non lo fa solo perché siamo davanti a un microfono, lo sempre, anche parlandogli in privato, emerge proprio questo suo fatto. D'altronde, quando cresce a 7 anni, già a 7 anni nasce con un padre juventino e ti manda la foto su Rai Juventus, vuol dire che ce l'hai proprio dentro la juventinità, e lo ha dimostrato tante volte anche sul campo, poi anche nel suo ruolo, perché poi, come abbiamo sentito prima, Michelangelo porta anche con grande orgoglio tutta la parentesi successiva da calciatore, quando poi è entrato nel settore giovanile, iniziando proprio a fianco di Giampiero Gasperini. Insieme hanno vinto poi il primo Viareggio, che è stato il primo trofeo importante vinto da Gasperini, che poi gli ha permesso poi di fare il grande salto che lo ha portato ad arrivare fino ad oggi. Ecco, mi fa segno Filippo, ci siamo.
Non c'è Fabio, abbiamo problemi di linea.
Ecco, tanto guarda, io sono 40 anni con problemi di linea, quindi la conosco bene. Michelangelo, sono contento che abbiamo recuperato il collegamento, almeno riusciamo a fare l'ultimo saluto, perché siamo in conclusione. Ci tenevo veramente a ringraziarti tantissimo, a nome anche di tutti i nostri amici che ci hanno ascoltato. Come dicevo prima, dalle tue parole traspare proprio la tua juventinità, e non solo quando parli con noi radio, TV, ma anche quando ci si sente così di persona.
Me lo porto da quando avevo 5 anni, per cui adesso ne ho qualcuno in più.
Bene, tanto sei sempre ospite qui da noi a Radio Bianconera, sei un amico fedele, quindi ci sarà sicuramente occasione di risentirci a breve. Dai, speriamo magari di rivivere con la Juve un po' più avanti in Champions League, di rivedere i bei fasti che avete vissuto voi a suo tempo, che qualcuno possa seguire il tuo esempio e tirare su quella coppa che tanto ci manca.
Io intanto guardo qualche foto.
È vero. Grazie Michelangelo, alla prossima. Grazie.
Ciao.
Grazie mille. E con questa piacevole chiacchierata con Michelangelo Rampullo, ma è sempre scontato, perché quando c'è Michelangelo ci si diverte, ma poi alla fine si parla sempre di Juve, di bei ricordi e di belle cose, come ha confermato lui, la juventinità che ha dentro di lui. Siamo in conclusione di questa puntata del mercoledì, finalmente siamo tornati a vivere una puntata di Generazione Urrà nel suo vecchio stampo. Non sarà già più così dalla prossima settimana, perché saremo di nuovo impegnati con un match infrasettimanale di campionato. Da parte mia, Fabio, Elena, anche da Filippo, i saluti per ringraziamento per averci ascoltato, buon pomeriggio, e noi ci sentiamo domani con Ieri Oggi.
Generazione Urrà. Tutti gli urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.